Saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera, cari fratelli. Vi benediciamo, vi abbracciamo. Come state?
Io sto bene, gloria a Dio.
Oh, gloria a Dio.
E perché tutti i fratelli anche.
Tanti
spero.
Pregano per te, Giuseppe. Spero che stai bene.
Ma sì, sono sciocchezze della, sai, della vecchiaia. Non devi farci caso. Tu sei tanto vecchio quanto credi nella tua zucca.
Infatti voglio dire ai fratelli che durante la settimana non è che hai tanti problemi con la tosse come durante i programmi live.
È vero.
È strano che sicuramente è un
Beh,
attacco
non
è del
strano,
diavolo.
È il diavolo che aspetta che attacco quei programmi per i fratelli per molestarmi e vattene all'inferno. Satana, io sono guarito in Cristo.
Amen. Gloria a Dio. Nel nome di Gesù.
Amen.
Fratello Giuseppe, io sono contenta che facciamo questi programmi durante la settimana perché ho notato che riusciamo a rispondere più presto ad alcuni fratelli invece di farli aspettare troppo, grazie a Gesù.
Aspettare fino alla fine settimana.
A volte aspettano 2 settimane anche perché non ce la facciamo sempre. Però con questi programmi mercoledì e giovedì
aiuta
tanto.
Non bastano per tutto e tutto, ma
almeno
aiutano
alcuni.
Molto.
Sì.
Grazie fratelli che pregate per noi. Sì, mi raccomando, fratelli, se questi messaggi che ascoltate, se vi aiutano, se credete che sono del Signore, lo spero, inoltrateli alle pecorelle, perché su YouTube non guardano quanti like riceviamo, io non chiedo mai i like, però sembra che guardano a questo. E poi anche, cioè, non è che abbiamo una grande reputazione, secondo loro predichiamo troppo. Tanti posti di internet siamo spariti, però quello abbiamo pregato, è quello che dobbiamo fare, fratelli, e se potete inoltrare le vostre conoscenze i video che vi piacciono, mandateli a più indirizzi possibile, così prendiamo il posto di internet che non ci aiuta, e così siete missionari e Dio vi benedice.
Anche perché credo che queste risposte tante persone hanno bisogno. Per esempio, oggi leggiamo la lettera di Carlo, che sicuramente sarà utile per molti. Dice questo fratello: buonasera, sono Carlo, vostro ascoltatore da molto tempo. Vorrei chiedervi cosa ne pensate delle maledizioni, ovvero della quella tendenza che tutti noi, o quasi tutti, presi dalla rabbia per un torto subito, spesso lanciamo a sfavore del mal capitato. È vero che ci ritorna indietro? E in che modo possiamo evitare che ciò accada?
Fratellino, dobbiamo pregare per una liberazione da uno spirito di violenza spirituale blasfemo. È una cosa che tutti possiamo fare, non serve una sessione speciale, un edificio speciale, niente, ma è sufficiente un cuore pieno e cacciare il diavolo, vattene Satana, io non mi voglio arrabbiare con le persone, non dirò parole sbagliate, ti sgrido Satana, vattene.
Vi chiedo questo perché su YouTube c'è una ex suora che ha spiegato che quando malediciamo, poi per una legge fisica ci ritorna indietro, anche se il Signore che tutto vede magari ci ha giustificati perché ha apprezzato il nostro pentimento. In attesa di una risposta, saluto cordialmente. Grazie Carlo per la domanda e la trovo molto interessante. Prima di tutto, Giuseppe, tu dici che dobbiamo imparare ad avere un po' di autocontrollo e non lasciare uscire dalla nostra bocca maledizioni verso qualcuno. Se siamo cristiani,
poi ci ritornano,
Se siamo cristiani dobbiamo un po' avere un po' di autocontrollo, pregare che lo Spirito Santo ci liberi, pregare anche per una liberazione, no?
Certamente. Però
poi tu dici che queste maledizioni tornano indietro anche se tu ti penti?
Ma io voglio dire questo. Innanzitutto, Dio ti benedica, Carlo, per scrivere e dai a questa ex suora tanto amore da parte mia se la contatti. So che le prediche in internet. Ma però potresti anche dirgli a questa dolce sorella, suora, sai, ex suora è un po' strano, perché se lei continua a credere in Gesù, sembra che ci crede, non è ex suora, non è ex sorella, sarà ex conventuale di un convento, ma non è ex sorella. Che chiunque crede in Gesù, protestanti, cattolici, per me sono uguali, e Dio ama tutti. E qui sono sempre fratelli e sorelle, o suore, se preferisci. Allora, digli a tua sorella che dovrebbe usare le scritture quando dà dei giudizi su Dio o come Dio fa le cose. Che lei purtroppo liberamente dice succede questo, succede quello, però non dà le scritture. Io non posso giudicare nessuno, però le scritture giudicano. Quando diamo una scrittura a una persona, a una situazione, stiamo dando un giudizio, non noi, ma la scrittura. Allora, quello che lei dice, io vorrei dire, riguardo alle maledizioni, lei dice, cos'è che dice? Leggilo per una legge fisica?
Per una legge fisica ci ritorna indietro la maledizione, anche se il Signore, che tutto vede, magari ci ha giustificati perché ha apprezzato il nostro pentimento.
Questo dice lei, ha citato?
Sì.
E io, non so, questo è un modo molto psicologico, molto filosofico di parlare, e basato su cosa? Come ho detto e ripeto, non danno scritture queste persone che predicano in internet. In internet è raro trovare gente che dà scritture, e a volte le danno anche sbagliate. Ora, una legge fisica che ci ritorna indietro, attenzione, anche se il Signore ci ha giustificati. Ma che senso ha questo? Cioè, come il Signore ci ha giustificato, cioè perdonato dopo un pentimento, una confessione, e però il Signore, per una legge sua fisica, la maledizione ci torna. È possibile questo qui?
Quella è la domanda. È possibile?
Ma insomma, questa suora, forse, guarda, abbiamo un corso biblico che lo mandiamo gratis. Diglielo, se vuole riceverlo, non si paga niente. Comunque questa è una vecchia dottrina, questa storia qua. Vecchia dottrina religiosa delle opere che ignorano la grazia e il perdono permanente di Cristo per quelli che si pentono e portano frutti. Non ha basi scritturali ed è quindi nulla. E comunque le maledizioni non sono sottomesse necessariamente alle leggi fisiche, bisognerebbe spiegarlo perché una maledizione spirituale diventa soggetta alle leggi fisiche. Qualcuno me lo spieghi, magari ci sarà anche un modo, non lo so, ma me lo devono spiegare, però non ci credo, non è vero che se tu, come dice questa suora, anche se il Signore ci ha giustificati, e allora per una legge fisica ci ritorna indietro. No, attenzione a chi credete, attenzione al lievito religioso.
Allora, se io per sbaglio, non per sbaglio, perché quando maledico qualcuno non lo faccio per sbaglio, ma se poi mi rendo conto che ho sbagliato io e mi pento di quella maledizione che ho inviato, sono perdonata, la maledizione è annullata o può ancora tornare indietro?
Prega, perché il diavolo può ancora usarla, no? Il diavolo può usarla e le nostre parole, i nostri pensieri sono strumenti. Appunto, come dice Sassuolo, diventano cose fisiche. Beh, diventano fisiche, è un po' come quando i satanisti o le streghe mandano maledizioni, fanno fatture, si materializzano nel fisico, in quel senso. Ma se una maledizione è stata annullata, rotta, il diavolo scacciato, tu ti sei pentito, allora no, diciamo, viene fermata.
Allora, come puoi annullare una maledizione?
Annullandola, dice, ti scaccio Satana, Signore perdona, mi ho mandato... ho augurato delle cose cattive, mi sono arrabbiato, offeso. E quando dici male, è uguale a dire maledici. Dire male o maledire è lo stesso, solo attenzione a non dire male, neanche di noi stessi. Sono buono a nulla, sono un cretino. Io a volte lo dico, ma per scherzo, ci scherzo anche su di me. Ma non bisogna maledire né noi né altri, e quando io a volte dico io sono uno sciocco e sto scherzando, non mi sto maledicendo, se no non confondersi.
Sì, va bene. Sì, perché non ti stai augurando del male.
Ma no,
sì.
Beh, figurati.
E dicevi che per annullare la maledizione che io ho inviato a qualcuno è sufficiente che chiedo perdono a Dio?
Sì, sufficiente. Se la persona non lo sa, sì.
Ah, se la persona non lo sa.
Se tu la persona non lo sa e tu lo annulli, non devi andare lì a deprimerlo. Che ti ho mandato una maledizione. Vai da Dio, magari anche dal tuo pastore. Ah. Pastore, io ho un'abitudine di mandare parolacce. Il pastore magari ti dà qualche addestramento. Ecco, il pastore ti può dire, guarda, fai uno studio biblico sull'amore, ti può dire, prendi 1 Corinzi 13 un capitolo, memorizzalo, ti può dire al pastore, e ripetilo tutti i giorni, fino a che tu cambi. Perché il fatto che tu confessi un peccato e lo confessi a Dio, lo confessi a tutti, alla persona, ma se tu non cambi non viene perdonato. Cioè, in mancanza di frutti il peccato permane. Mm-hmm. Giovanni Battista dice: venite qua a battezzarvi, io non vi battezzo, andatevene serpenti e portate frutti.
Sì.
Quelli si pentivano nel pentimento acquatico, mi butto nell'acqua, mi do una sciacquata e sono perdonato. E no, caro Giovanni diceva, tu portate frutti, perché altrimenti siete serpenti e razza di vipere. Va bene, Matteo 3 parla di quello.
E se la persona che ho maledetto ha sentito perché io l'ho fatto ad alta voce, allora?
E allora si è obbligato ad andare.
Dove?
Da lui, dalla persona. Vai dalla persona e gli dici, sai, mi sono arrabbiato, ho detto parolacce, e perdonami, è stato un brutto esempio, non dovevo farlo, ti prego di perdonarmi. Mm-hmm. E continua finché la persona ti ha perdonato.
Ok, e in questo caso?
Se non ti dovesse perdonare dopo che tu hai abbondantemente chiesto scusa, beh, il tuo lavoro è finito, cosa vuoi fare? Non puoi mica obbligare le persone.
Ma tu così hai annullato la maledizione?
Sì, così sì.
Grazie a Dio, allora.
Così sì.
Ok.
Però una cosa così non è male confessarla davanti alla tua chiesa. Cattolica, protestante, quello che è. Nel nostro caso, che noi siamo la missione dello Spirito, ce lo scrivi e noi alla radio presentiamo la tua confessione. Ci sono dei fratelli che preferiscono usare un nome fittizio, perché magari c'è di mezzo adulterio, c'è di cose così, non lo so. E vabbè, al marito, alla moglie glielo devi dire, però tutti gli altri che ti conoscono, loro diventa solo sparlare. Uh-huh. E allora sì, potete usare un nome qualsiasi, invece di Giovanni e di Mariolino, cioè, ecco, non c'è nessun problema.
Sì. E allora quello che la ex suora dice è giusto, a volte è giusto, perché dice anche se tu ti penti non è che non ci sono conseguenze, a volte ci sono.
Beh, la suora qui non spiega molto, cioè cosa vuol dire ti penti? Ti sei pentito davanti a Dio, Dio ti ha perdonato, dice la suora, sì, però ti sei pentito davanti alla persona che hai fatto del male, lei non lo specifica.
No, non lo specifica.
Allora se, come dici te, se la persona ti ha sentito, devi andare a chiedergli perdono. Se la persona non ti ha sentito, questo dipende da te, devi fare la cosa che più dà gloria a Dio, se andare dalla persona e confessargli il patatrac, oppure te in privato, davanti al pastore, davanti a Dio, te spezzi la maledizione, spezzi il male che hai fatto, la ira, la rabbia, le parolacce, uh-huh, che gli ha detto in segreto, e quello ferma il diavolo, se è fatto sul serio. Ci siamo, non continua, perché quante volte ci arrabbiamo di qua, di là, altrimenti non possiamo più fare niente qua. Uh-huh. Il diavolo c'ha i suoi limiti, va bene?
Sì.
Quindi guarda, io direi, nel caso questa suora dice, anche se Dio ti ha perdonato, com'è che dice esattamente? Anche se il Signore ci ha giustificati per una legge fisica, il male ci ritorna indietro. Beh, non è esattamente così. Ci possono essere dei casi, perché per esempio non ti sei pentito veramente, ma in quel caso questo che dice la suora non va, perché dice se il Signore ci ha giustificati, e per giustificarti il tuo pentimento si vede che è stato vero. E allora cosa dice sa suora? Che se Dio ci giustifica, il male ci torna indietro? No, 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 amata suora. Sbagli, ti hanno insegnato male nel convento. Se il Signore ti ha giustificato, basta, è finita. Certo, ci possono essere dei mali fisici causati dai nostri peccati. Ok, questa è un'altra storia. E questi rimangono anche dopo il perdono di Dio. Questa è un'altra storia, però non è che il male ti ritorna. Mi spiego meglio.
Per esempio cosa?
Sì, per esempio la droga. Cioè, un drogato si pente il drogato, e viene perdonato da Dio perché si è pentito sul serio, ha abbandonato la droga, eccetera, certo, è pulito davanti a Dio.
Okay.
Però, tranne che per un miracolo, normalmente l'ex drogato, ex, dovrà pagare nel suo corpo le eventuali conseguenze dei peccati passati. Cosa? Per esempio, il drogato, dopo che Gesù l'ha perdonato e la sua anima è salvata e tutto, però potrà ancora morire di AIDS, per esempio.
Cioè una malattia?
Sì, ma non è che Dio manda l'AIDS perché Dio, aspetta, ti perdono di qua, ma ti maledico di là. Non è così la storia. Va bene. Può morire di AIDS perché io una volta ho evangelizzato uno che spacciava droga. Spacciava droga e la polizia, era conosciutissimo la polizia e tutto. La polizia infatti mi ha parlato a me, perché io per lungo tempo l'ho evangelizzato questo qui. E questo qui si è salvato, ha smesso di spacciare droga. Lui andava in giro con la pistola in tasca, questo qua, perché c'era chi voleva ammazzarlo. E allora questo ha smesso di spacciare droga, si è pentito sul serio e sono andato a trovarlo dopo qualche anno e questo qui era diventato un pastore.
È bello.
Era diventato un pastore pentecostale questo qua.
In prigione?
No, non è andato in prigione.
Ah, non è andato in prigione.
No, aveva una chiesetta, centinaia di persone.
Gloria a Dio.
Era intelligentissimo a smerciare droga. Poi ha usato i suoi talenti per Gesù.
Grazie Gesù.
Sì, però questo qui aveva l'AIDS.
Ah.
No, e quindi pregato e tutto, però non è guarito di AIDS. Ed era un pastore di una chiesa con l'AIDS. Capito? Quindi non è che il Signore l'ha perdonato, altro che, infatti, gli ha dato una chiesa, perché era molto in gamba questa qua. Adesso sono molti, questo è avvenuto molti anni fa, non ho contatti con lui adesso, non so che è successo.
Però se avrebbe avuto fede nella guarigione miracolosa, sarebbe stato guarito?
Questa è un'altra storia. La fede per la guarigione è un altro capitolo, come i doni dello Spirito di Primo Corinzi 12, c'è il dono di fede, il dono di apostolato, il dono di pastorato, di conoscenza, e c'è il dono della guarigione miracolosa. Questa è una cosa a parte. Quindi se tu hai fede di guarire, guarisci.
Ok, quindi non è che deve vivere con quella conseguenza del suo peccato fino alla morte. Può guarire?
Assolutamente sì. Ma questo riguarda tutti. Non c'è bisogno di essere né drogato né niente,
sì,
pentito.
Sì. Mm-hmm.
Il dono di Dio della guarigione è alla portata di tutti.
Amen.
Va bene?
Sì, amen.
E allora, per esempio, uno, continuando con gli esempi, faccio un altro esempio, uno può essere alcolizzato e si pente, smette di bere. Dio lo perdona, però ancora potrebbe morire per malattie dovute al passato alcolismo, come morire per intossicazione. Ci sono altre malattie dell'alcolismo, cirrosi epatica, e poi c'è un tumore della cavità orale o dell'intestino. Questo, tutte malattie che vengono dall'alcolismo.
Mm-hmm.
E queste persone possono pentirsi, nascere di nuovo, essere perdonate da Dio al 100% perché sono sinceri, però possono morire di queste malattie dovute all'alcolismo. Dio ha perdonato le loro anime, ma tranne perché per un miracolo dovranno portare le conseguenze di quei peccati nel corpo fisico per tutta la vita. Non sono, come dice la suora, che per una legge fisica le maledizioni ti ritornano. Per una legge fisica rimani ammalato, tranne che non viene superata la legge fisica dalla fede per la guarigione miracolosa.
Sì, sì, sì.
Per esempio, le anime sono perdonate, ma il corpo porta per tutta la vita le conseguenze del peccato. Non perché Dio non l'ha perdonato, che c'è una legge di Dio, che tu fai del male e mieti. Non come maledizione che Dio ti manda dopo, ma come male che tu hai seminato, eri alcolizzato e sei diventato così. Cirrosi epatica si chiama. E un adulto può pentirsi ed essere perfettamente perdonato, a posto. Ma nel frattempo potrebbe aver perso il coniuge che potrebbe essersi risposato o risposata.
Vero.
Ah, Dio non mi ha perdonato? No, non è che Dio non ti ha perdonato, non è Dio che ti manda la maledizione tua, no, no. Semplicemente nel frattempo la moglie e il marito dice: questo disgraziato non torna mai, e lei ha bisogno, c'ha dei figli, oppure bisogna semplicemente, non è chiamata ad essere nubile, ha bisogno di un compagno. E loro dice: ok, questo non vuol tornare, l'ho avvisato e tutto, non vuol, e allora io mi sposo, ho trovato la persona giusta, meglio di lui magari, o di lei. Ci siamo?
Sì, quindi queste sono conseguenze dei nostri peccati.
Conseguenze dei nostri peccati che abbiamo seminato noi, mietiamo noi. Dio non c'entra niente.
Sì.
Dio non ha niente a che fare con questi mali. Li abbiamo seminati noi. Quando Dio perdona, perdona completamente. E almeno per quanto riguarda Lui, non si lega al dito i nostri peccati passati. Infatti, vai al Salmo 103, guarda, il fatto che Dio non si ricorda i nostri peccati, una volta che ci siamo pentiti, ma pentiti coi frutti, non andare in una chiesa a battersi il petto.
Amen.
Salmo 103, dal 3 al 13, qualche stralcio.
Egli perdona tutte le tue colpe.
Dice tutto, ok? Non dice tranne le cose fisiche, come dice che è una cosa fisica, una legge fisica che tu, ma no, Dio ha perdonato tutto.
Risana tutte le tue infermità.
Questo sei fede di guarigione, attenzione.
Amen.
Vai all'otto, guarda.
Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati.
Cioè, se ci pentiamo, attenzione a non sbagliarci, Le confessioni religiose non valgono niente senza i frutti. La religione è una messa in scena, un fumo negli occhi, ripetizione a pappagallo, senza i frutti.
E non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Salmo 103, versi da 3 a 13.
Bene, Ebrei 10, 17 dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ebrei 10, 17, non se li ricorda più. Non è che anche se ci è perdonato, dammi un'altra scrittura, Ebrei 8, 12, guarda.
Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Ebrei 8, 12.
Va bene, e per quanto riguarda Dio è finita. Per la legge del diavolo la malattia rimane, che tutte le malattie del mondo sono sotto la legge del diavolo. È il diavolo l'autore dei mali. Vedi in Apocalisse capitolo 6, cos'è il quarto cavaliere, quello giallastro con colore del vomito, il cavaliere delle malattie. Le malattie sono il principato di Satana. Dio ci ha dato uno scudo, si chiama la fede. Con la fede possiamo guarire. Sempre? No. Quando abbiamo la fede, possiamo, però se dubitiamo, allora, capito? E siamo tutti deboli, chi più, chi meno.
Quali sono le situazioni quando la maledizione torna al mittente? In quale situazioni?
Beh, guarda, andiamo a Genesi 12, una scrittura che conosciamo benissimo. Leggi il 3, guarda. Benedirò?
Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Genesi 12, verso 3.
Allora, qui Dio dice: benedirò chi ti benedice, maledico chi ti maledice. Quindi, questa è la legge di Dio. Le persone che, una persona che maledice, lui sarà maledetto automaticamente, è la legge di Dio. Non maledetto dal diavolo, maledetto da se stesso. Tu hai amato maledire? C'è una legge. La maledizione torna a te, è scritto qua, chiarissimo. Benedirò chi ti benedice, maledirò chi ti maledice. Più chiara di così non si può. Uh-huh. Guarda, un'altra scrittura, Proverbi 3,33. La maledizione.
La maledizione del Signore è nella casa dell'empio, ma egli benedice l'abitazione dei giusti. Proverbi 3, verso 33.
Allora, per avere una casa dove uno abita piena di maledizioni, basta che noi diamo maledizione.
Oh.
È una legge di Dio. E vogliamo una casa piena di benedizioni? Dobbiamo benedire. Comincio con tua moglie, i tuoi figli. Comincio con i tuoi amici. Benedicili. Benedicili. In 10.000 modi si benedice. Basta che sorride una persona, però attenzione, sorride dal cuore, non quelle di Hollywood a pagamento. Non come i politici che ti stringono la mano col coltello pronto dietro per... Va bene, per assaltarti. Ehi, l'amore deve essere sincero. Non saranno sempre soldi, non saranno sempre... ti regalo un tavolo, una sedia, No. La benedizione più grande è l'amore, il sorriso, una parola di conforto. Che io vorrei... Vorrei, ma non è che posso dare a tutto e a tutti. Che a volte ci scrivono gente che non conosciamo. Abbiamo sentito dire che tu regali soldi. anche a gente che non conosciamo gli regaliamo 50 euro così, ma non sempre. Voi che ascoltate che non ci conoscete, non approfittate, perché non è garantito. Anche abbiamo una borsa per quello che è delle nostre decime, ma ogni tanto la borsa è finita. Mm-hmm. Vabbè, che c'era qualcuno che aveva veramente bisogno, abbiamo aiutato in abbondanza, grazie Gesù.
Sì.
E allora... La nostra casa sarà piena di benedizione o maledizione, dipende da noi. Noi andiamo nel mondo, facciamo questo, quell'altro, andiamo in un ufficio, andiamo a evangelizzare. E torniamo a casa, prima di attraversare il cancello, diciamo, Gesù, puliscici da ogni spirito del mondo. Uh-huh. Entriamo nella nostra casa e qui tutti che stanno lodando Dio, c'è la cuoca che sta cucinando con la parola... che ascolta la parola, di solito Radio Blast, o se no qualche messaggio di qualcosa, musica. Qui è un'oasi, Qui facciamo a gara che tutti possano avere più tempo col Signore, più tempo nella parola. Alleluia.
Sì, amen. Ti ricordi quando eravamo in guerra contro le streghe della zona?
Ah sì, in Romania.
Quando mettevamo articoli nei giornali, accanto ai loro annunci, mettevamo annunci cristiani, venite a Gesù, non andate alle streghe, Gesù vi aiuta gratis, senza soldi, vi ama.
Era magia bianca e nera come la notte.
Gesù vi ama, venite a Gesù, ed era anche il nostro telefono lì. E tante persone venivano
anche
per liberazione.
E le streghe ci telefonavano.
E
ci maledicevano alla grande.
E inviavano maledizioni, ma grosse
ma
maledizioni.
Grande maledizioni.
Sì, mi ricordo che rispondevo al telefono e tenevo il telefono a un metro dalla mia testa. Cioè non volevo ascoltare nelle orecchie quelle che dicevano. Da un metro con la mano tenevo il telefono lontano per non sentire quelle parole brutte che dicevano. E poi alla fine chiudevamo. Non volevamo continuare una conversazione
troppo,
inutile. Quando abbiamo capito che si tratta di maledizioni...
Sì, dicevano, dove state? Veniamo da voi, vogliamo parlarvi, dateci l'indirizzo. Dice, indirizzo, meglio di no, lasciamo così. Ma perché? Cosa avete da nascondere? Beh, ci piace la privacy. Perché noi mettiamo l'indirizzo per i clienti, per le vittime, no? Perché voi non mettete l'indirizzo? Cioè, noi abbiamo imparato tanti anni fa a vivere nella privacy... Oh, possiamo respirare tranquille. A volte abbiamo dato un indirizzo qui a chi non dovevamo e ancora ci stiamo pentendo. Si sono rivelati di Giuda.
E sono convinta che quelle streghe hanno messo tante maledizioni sulla nostra missione, sulla
altro
casa,
che.
Sulle nostre persone.
Altro che.
Eppure niente ci ha mai toccato
mai.
Di quel male che
niente.
Hanno inviato.
Niente.
Come dice questa scrittura che abbiamo letto, che Dio benedice l'abitazione dei giusti. E così, con tutte le nostre debolezze, lezioni che dobbiamo imparare, noi eravamo nel servizio del Signore, aiutavamo le pecore, e il Signore ha visto questo e ha protetto quella casa e ogni persona dentro quella missione, perché non ci hanno toccato, non ci hanno fatto nessun male.
Una volta una macchina stava andando addosso a Gloria, ma sul serio, ho dovuto rialzarla di peso, 55 kg, quello che è, e spostarla di... un metro e mezzo, e la macchina mi ha sfiorato a me la gamba. e la gamba destra. Mm-hmm. E lei era al mio fianco destro. Mm-hmm. Stavo appena uscendo di casa. Queste sono maledizioni, come una macchina parcheggiata, fare retromarcia a tutta velocità. Mm-hmm. Cioè, una macchina parcheggiata e non è che ti preoccupi troppo, sì, però io ho l'abitudine di guardare a 360 gradi quando cammino, sempre. Quando mi siedo in un posto, non so, bere una tazza di tè, mi metto sempre con le spalle all'angolo.
Per vedere quello che
voglio
succede.
Voglio vedere cosa accidenti succede intorno a me.
Sì.
Va bene, questa è una buona regola. Non mi siedo mai, se posso evitarlo, nel mezzo, nel mezzo di un posto. Mi siedo, tu lo sai, no?
Sì, sì, sì.
Infatti quando andiamo in qualunque posto, a volte ci riuniamo tutti i fratelli, andiamo a fare una merenda tutti insieme fuori. Angelo o Deborah mi chiedono, dove che ti siedi?
Prima siediti dove scegli.
No, perché
e poi...
quando arrivi io dico, tu ti puoi alzare lì per favore? Perché? Perché mi devo sedere io. E magari il posto più brutto, però è dove ho le spalle,
sì, dove
coperte
vedi.
Al muro e posso,
sì,
vedere.
Vedi in giro.
E non mi sono mai pentito.
Amen.
A volte entravo uno, ci metteva a fare un video, e andavo lì e dicevo, che fai questo video? Lo puoi cancellare, per favore. Mm-hmm.
È successo spesso questo. Gente che faceva video con noi, noi ci alziamo, andiamo a quella persona, diciamo, posso vedere come lo cancelli qui davanti a me? Perché non ha chiesto permesso di fare video con me. Cosa farai con questi video? E davanti a me devono cancellarlo.
Sì, sì.
Anche se è uno straniero, non l'ho mai visto nella vita, non avete paura?
No, no, no. Sennò tu puoi chiamare le autorità.
Eh sì.
E lo fanno, lo cancellano.
Lo cancellano.
Lo vediamo fisso negli occhi e fa, posso vedere cos'è, cos'è? Posso vedere? Mm-hmm. Devo vederlo.
È la mia
non
faccia,
hai il
scusa.
Permesso.
Eh sì.
Che non so chi sei tu.
Sì.
La persona migliore al mondo, un pedofilo, non lo so, mi fai vedere cos'è il registro. E lo deve cancellare sul colpo.
Lo fanno ogni volta.
L'abbiamo fatto più, sì, di una volta. Sì. Perché siamo stranieri, qui pensano chissà cosa, vedono le sorelle qua e là. Allora.
Amen. Dio ci aiuta ad essere...
No, no,
saggi.
Qui, caro mio, devi impuntarti col piede. Insomma, stavamo dicendo che cos'era il punto principale, una delle scritture principali, Proverbi 3:33, la maledizione del Signore nella casa dell'empio. Cioè, se tu maledici, non ti devo neanche chiedere se la tua casa è maledetta, lo è. Se tu bestemmi il nome di Dio, non devo neanche chiedere se la tua vita è piena di maledizione, a volte non riesci a dormire, la moglie ti tradisce o il marito. Lo so già, ma egli benedice l'abitazione dei giusti. Proverbi 3:33.
Amen, amen.
Grazie Signore. E questa è la legge di Dio. Allora, qui c'è un'altra scrittura, Salmo 109:17. Non l'hai letta quella lì, no?
No.
E questa legge è una bella scrittura.
Verso?
Salmo 109, verso 17, per favore.
Egli ha amato la maledizione, essa ricada su di lui. Non si è compiaciuto nella benedizione, questa se ne stia lontana da lui. Salmo 109, verso 17.
Capito, questa è la legge di Dio.
Wow.
Quando uno maledice, sto parlando in generale, non ce l'ho con una persona, questo fratello che ha scritto, per l'amor di Dio, non è, sono tutte cose su di te, va bene? Però io ho un greggio un po' grande, allora, perché questa è la legge di Dio. Quando uno maledice un altro è come se maledicesse se stesso. Dice, oggi mi voglio maledire, chi è quel fesso che parla così? Però lo fanno, e solo quando ci pentiamo e giungiamo a Cristo, solo allora siamo riscattati. Andiamo al riscatto. Galati 3, Angelina, per favore.
Sì.
Andiamo al riscatto. 13.
Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi.
Poiché sta scritto.
Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Galati 3:13.
Ecco, Gesù era appeso al legno e quella era una maledizione. Nella legge di Mosè, appendere uno al legno era una maledizione. Infatti non potevi lasciarlo appeso oltre il tramonto, invece i romani li tenevano, però Gesù no, lui è stato 6 ore sulla croce, Gesù è morto, e poi stavano per spaccargli le gambe e far morire dissanguato, perché non credevano che era già morto, però Gesù era già morto. I legionari romani erano esperti di esecuzioni, e allora uno ha preso la lancia, gliel'ha infilata nel costato, mirando al cuore, perché voleva assicurarsi che era morto, perché i romani non scherzavano, se non morivano i crocifissi, quelli che erano crocifissi, uccidevano gli esecutori, i romani non si scherzava. Infatti quei pistoloni che dicono Gesù non è morto in croce, si è solo addormentato, cioè, non sanno di cosa parlano. Guarda, andiamo prima con i 6.
Sì.
10, 11.
Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. 1 Corinzi 6, versi 10 e 11.
Che perché cito questa scrittura? Perché non è vero che le maledizioni tornano a noi. Dolce suora, non so come ti chiami, dolce monaca, quello ti sbagli, te lo dico con amore, ma ringrazia Dio che ti sbagli. Perché vedi, qua dice, anche se eri pieno di maledizioni, tutto quanto, ma eravate alcuni di voi, così dice, ma siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome di Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Avete capito? Hai capito, dolce suora? Ti voglio bene, suora. Ti voglio bene. Ho visitato molti conventi. In India non mi facevano entrare perché distribuivamo in giro materiale del Vangelo. Ogni tanto passavo nel convento, suonavo la campanellina e arrivavano questa suora di clausura. È contenta che eravamo lì, cristiani, e gli facevamo vedere materiali, li prendevano anche. E guarda, io ho un amore speciale per le suore perché sono meravigliose, quelle che sono di cuore, quelle che sono sincere, non dico quelle che sono, sembrano dei gendarmi. E venivano lì, si affacciavano alla grata, che c'erano le inferriate, come una prigione, no? I conventi di clausura. Ed erano lì, non volevano staccarsi mai, e continuavano a parlare, perché gli parlavamo di Gesù, ed erano lì come ascoltare musica celeste, dolci suore, me le ricordo ancora, in India. Gloria a Dio. E allora, capito il punto che voglio fare qui? Eravate ubriachi, avari, ladri, oltraggiatori, rapinatori, che non avreste ereditato il regno di Dio, e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, santificati. Cioè, le maledizioni non tornano più. Diteglielo a questa dolce suora. Qualcuno che conosce il suo indirizzo internet, scrivetegli. Ha detto così frate Giuseppe, che ti vuole tanto bene in Cristo, però è sbagliato quello che dici e dovresti essere contenta che ti sbagli, perché le maledizioni non possono più tornare da te. Rallegrati suora.
Ma hai detto in certi casi?
Con certi casi.
Hai detto che è condizionale, sembra la maledizione sì che torna, abbiamo letto anche Genesi, maledirò quelli che ti malediranno. Quindi certo, ma, che tornate, ma, se non ti penti, se non chiedi perdono.
Ma questa suora sta dicendo anche se Dio ti ha giustificato.
Cioè anche dopo il pentimento.
Sì, l'ho ripetuto 10 volte, lo ripeto di nuovo.
Okay.
Sta suora dice, anche se siamo giustificati da Dio per una legge fisica, questi mali tornano. Ma cortesia, questa suora sarà la più dolce del mondo, ma non sa cosa sta dicendo.
Cioè tutto dipende dal pentimento.
Sì, perché dice, eravate così, ma siete stati lavati, santificati e giustificati.
Sì. Okay.
Mediante lo Spirito Santo, dice. 1 Corinzi 6, 10 e 11. Suora, scusa se io, vedi, io ho carattere che grido, ma grido contro il diavolo, contro il male, contro le bugie, contro i falsi profeti. A te ti voglio bene perché non mi hai fatto niente di male. Quindi per fede ti benedico.
Amen.
Ma non però questo messaggio, no, questo messaggio è sbagliato. Quindi non dire queste cose, che poi i fratelli, vedi come Carlo è confuso. Ah, Signore, aiutaci. Guarda, allora, una volta che il Signore ci ha giustificati e santificati, per quale motivo ci santifica? Cosa abbiamo fatto di buono? Niente! Ci siamo solo pentiti sul serio. Secondo Corinzi 5,21 cosa dice? Di corsa andiamo lì che poi chiudiamo.
Ok. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5:21.
Cerchiamo di capire questa scrittura, eh? Colui che non ha conosciuto, il peccato, chi è? Angelina, chi è?
È Gesù.
Gesù. Egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Chi è Egli?
Dio.
Dio. Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Non perché siamo buoni, perché qua,
no,
perché là.
No, no.
Ma in Cristo, è qui che casca l'asino, capito? In Cristo non siamo più peccatori, in Cristo. Ma nel momento che tratto male mia moglie e faccio arrabbiare i miei figli perché li provoco con la mia troppa fermezza, faccio arrabbiare Angela che qui è a coordinare la radio e io non sono gentile con lei. Nel momento che io sbaglio in queste cose, esco da Cristo e cammino nella carne, va bene? Non è peccato mortale. Cammino nella carne e cosa devo fare? Devo fermarmi, chiedere scusa ad Angela, mia moglie, ai miei figli, capito? E dopodiché ritorno ad essere giustizia di Dio in Cristo. Devo continuare?
No, è stato chiaro, per me va bene così.
Forse non ho gridato abbastanza.
No, non importa quello. Spero che è chiaro.
Avranno sentito anche i vicini qua.
Non lo so.
Altro che privacy.
Magari anche loro devono sapere queste cose.
Allora, fratelli, se vi è piaciuto il messaggio, inoltratelo ai vostri amici. Se non vi è piaciuto, inoltratelo lo stesso ai vostri nemici. Ma inoltrate, perché la parola deve essere predicata nel nome di Gesù.
Amen.
Siate missionari.
Amen.
Preghiamo, Signore, benedici i fratelli, aiutaci, aiutali a non sentirsi, che non si sentono condannati perché una suora gli ha detto che le maledizioni, eccetera, tornano indietro.
Amen.
Ditegli a questa suora di tornare al convento dov'era e dire cari sorelle conventucole, vi sbagliate di grosso quello che mi avete insegnato. Benedici i fratelli, Signore, che non si sentono questa oppressione di peccato, Signore, ma a stare nella parola che dice che siamo stati lavati, santificati, giustificati. Amen?
Amen, nel nome
Angela,
di Gesù.
Nel nome
Amen.
Di Gesù Cristo.
Gloria a Dio.
Ciao, ciao, Dio ti benedica.
Ciao a te e fratelli tutti, vi abbracciamo, vi auguriamo buonanotte, sogni d'oro con Gesù e rimanete sempre sotto la sua protezione.
E abbracciati con Gesù.
Vi amiamo.
C'è il canto che dice abbracciami Gesù.
Sì, sì, sì.
Amen.
Lo mettiamo?
Perché no?
Ciao fratelli, abbracciate Gesù e anche noi vi abbracciamo tutti. Ciao.
Alleluia.
Lasciai un giorno il mio pastore, avevo soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore si vende. Così, così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore c'è, e stanco e solo sono rimasto qui. Ti prego, abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, e questo ghiaccio che ho scioglierò solo tu, riscaldami Gesù, adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Lascia il giorno in mio pastore, e tanti sogni da comprare, perché c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è a mani vuote. Torno a te, Gesù, accettami così. Ti prego, abbracciami, Gesù. C'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu. Questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami, Gesù. Ti prego, abbracciami, Gesù. Io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita, adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu.